Allora, questa, innanzitutto la cosa più importante, vi porto i saluti di Silvana, ma sono sentita stamattina, mi raccomando, saluta tutti, Silvana è mia moglie, per chi non la conoscesse, siamo venuti su a Chieri, dove abita mia figlia, con la nostra nuova nipotina, quindi siamo nonni da 10 mesi, e stiamo un po' aiutando Miriam per qualche settimana nell'inserimento, lei sta tornando al lavoro, quindi un po' stiamo facendo i nonni per qualche giorno. Silvana è tornata, che domani prende servizio alla scuola, che è insegnante alla scuola lì dove abitiamo, e io sto ancora qualche giorno e poi scenderò anch'io a casa. Questa mattina voglio parlarvi di un personaggio della scrittura che è Marta. Quindi andiamo a un personaggio femminile, è un personaggio non certo principale nella scrittura, ma un personaggio dal quale ritengo possiamo imparare qualche cosa. E nei Vangeli troviamo 3 episodi che parlano di Marta e che coinvolgono sempre lei, la sorella Maria e il fratello Lazzaro. E oggi andremo a vedere 2 di questi episodi e leggeremo giusto qualche versetto, perché ritengo che probabilmente il brano, le storie vi sono familiari. Quello che cercheremo di vedere in particolare è cosa possiamo imparare del carattere di Marta, quindi le sue virtù e i suoi vizi nei suoi incontri con Gesù. Iniziamo allora da Luca capitolo 10, quindi se volete aprire le vostre Bibbie qui a Luca capitolo 10 e dal versetto 38, è una storia familiare. Dice: mentre era in cammino con i suoi discepoli, Gesù entrò in un villaggio e una donna che si chiamava Marta lo ospitò in casa sua. E Marta si mise subito a preparare per loro ed era molto affaccendata. Sua sorella, invece, che si chiamava Maria, si era seduta ai piedi di Gesù, del Signore, e stava ascoltando quello che diceva. Allora Marta si fece avanti e disse: Signore, non vedi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille di aiutarmi. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni per molte cose, ti preoccupi di troppe cose. Una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore e nessuno gliela porterà via. La storia è familiare. Gesù sta arrivando alla fine di quello che è chiamato il suo ministero in Giudea. Sono anche chiamati questi gli anni di opposizione al ministero di Gesù, e da qui a poco andremo incontro alla passione e alla crocifissione. E arriva a Betania, e in particolare alla casa di questa donna che si chiamava Marta. E probabilmente questa era una donna benestante, era o vedova o non sposata, perché non sentivamo parlare di suo marito. Probabilmente era anche un personaggio conosciuto nella regione, era, perché poi vediamo quando Lazzaro muore, tutti i notabili sono andati lì al funerale, eccetera. Quindi probabilmente questa era una famiglia bene, abbastanza ben conosciuta. E così Gesù arriva da Marta, casa di Marta, e notate non dice casa di Maria, casa di Marta, e arriva con i discepoli, questo gruppo di giovanotti belli, arzilli e probabilmente affamati. E così, senza avviso, non manda un WhatsApp, non dice niente, si presenta con questa schiera di persone e è chiaro che intende restare per un pasto. E abbiamo queste 2 sorelle, Maria e Marta. Maria si siede ai piedi di Gesù e ascolta quello che Gesù dice. E lei alla fine viene lodata per aver scelto la parte migliore che non le verrà tolta. Marta invece è distratta, dice il testo, dalla contemplazione, perché deve fare tutti i preparativi, va giù nel congelatore, tira fuori quello che c'era, comincia a scaldare, accende la barbecue, non so, tutto quello che fa, tutti i preparativi da fare per il pranzo. E si irrita anche con Gesù addirittura, perché va da Gesù e dice: Gesù, ma non ti importa? Dice: guarda, Maria mi ha lasciato da sola, faccio tutto io. E Gesù aiuta Marta a vedere che lei non si deve preoccupare, lei non deve essere dispiaciuta, e indica Maria come un esempio da imitare. Ora, ma mai dato fastidio questa storia? Questa storia è stata usata per dire varie cose. Ad esempio, questa storia è stata usata per dire Maria è meglio di Marta. È stata usata per dire che le virtù contemplative sono superiori alle virtù di servizio. È stata usata per dire che il pensiero e la riflessione è meglio dell'azione. È stato usato per dire che bisogna imparare sempre prima di agire. Addirittura i protestanti hanno usato questa storia per dire che la fede di Maria è meglio delle opere di Marta, che probabilmente era cattolica. E questa storia è stata usata per rinforzare quel pensiero dualistico, cioè che sdoppia le cose in bianco e nero, per dire che le cose spirituali, quelle di Maria, sono superiori a quelle materiali di Marta. E questa storia un po' rappresenta questa trama che troviamo un po' in tutto il... molto dalla storia del cristianesimo. Ma la mia domanda è veramente questo quello che questa storia dice? Apparentemente sì, perché la storia sembra proprio andare in quella direzione, però in generale io dubito che la Bibbia insegni questo. Se devo essere sincero, io sono un pochettino più dalla parte di Marta nella storia. Chi di voi si è sentito Marta? È un po', diciamo, che questa è proprio una storia ingiusta, no? Perché povera Marta, no? Perché se guardiamo a Marta, Marta è una donna piena di virtù. Cosa sta facendo? Lei sta esibendo in questa storia tutte quelle virtù che noi come cristiani dovremmo avere. Per esempio, è generosa, è contenta di dare, perché lei è convinta che Gesù è il Messia. Nella sua mente c'è la sacralità dell'ospitalità, insieme con l'empatia per questo povero gruppo di uomini che hanno fame e che stanno girando per la campagna. È generosa, proprio come spesso succede con persone un po' più benestanti, la loro virtù si esprime nella generosità, e quindi Maria probabilmente ha tirato fuori il meglio, è andata a stappare quel vino che stava lì, no? da un bel po', no? Dice io gli offro questo, gli offro il meglio, gli faccio un bel pasto, e quindi sta assolvendo la cura del prossimo, sta anche dimostrando la virtù della flessibilità, perché la visita non era aspettata. E magari la casa non era in ordine, e magari non era tutto come lei avrebbe voluto, però è flessibile, si dà un pizzico e si dà da fare. Mostra l'industria, mostra l'iniziativa, mostra la responsabilità, vedi tutti i preparativi che bisognava fare. Molto facilmente noi potremmo dire che Marta era la donna dei Proverbi 31. Perché se andate a rileggere Proverbi 31 e lo mettete insieme a questo personaggio, ci sta tutto. Marta è lì. Tra l'altro vede anche l'ingiustizia. Chi di noi non avrebbe visto lo stesso vedendo questa disparità, no? Tra Maria bella lì tranquilla in contemplazione, non fa niente, no? A farsi le unghie mentre Gesù parlava, e lei, diciamo, invece che si non era giusto, non era giusto. Quindi ci sono tante cose buone da imparare su Marta. Quindi quanti sono d'accordo nel dire che questa storia insegna che Marta è un eroe da imitare in questa vicenda? Ok, sbagliato. Notate, io ho detto che questa storia, non ho detto che la scrittura insegna che Marta è un cattivo esempio, ma questa storia, perché se siamo sinceri, se leggiamo bene questa storia, non sta elogiando Marta, elogia Maria, perché Maria è quella che viene lodata e Marta invece viene invitata a cambiare. Gesù dice la scelta migliore è quella di Maria, non l'azione di Marta. Ma la mia domanda è questa: è sempre così? E questa è quello che si chiama in gergo tecnico una zona di pericolo ermeneutica, parolone. L'ermeneutica è semplicemente l'arte di interpretare la scrittura. Qui c'è un pericolo ermeneutico che che, nel quale noi cadiamo spesso quando leggiamo la Bibbia. Ossia, noi prendiamo una storia e da quella storia noi traiamo una generalizzazione per tutto. E diciamo, dato che è così in questa storia, deve essere sempre così in tutte le storie. Ma questo è un errore, perché così come una rondine non fa primavera, così una storia non fa la teologia. Questa storia, in questo caso, loda la contemplazione di Maria piuttosto che il servizio. Ma noi possiamo trovare tantissime altre storie nella Bibbia invece che fanno il contrario, che lodano l'ospitalità, che lodano il servizio, che lodano l'azione, che dicono che la vera religione è curarsi delle orfane, dei vedovi, e che dicono che dobbiamo essere industriosi e lavorare come le formiche. Quindi ci sono tante altre storie che dicono un'altra cosa. Quindi ciò che è vero in una storia non significa che è vero in tutte le storie della Bibbia. E faremo un grave errore nell'usare questa storia della scrittura per dire tutte le cose che ho detto prima, quindi che l'azione è inferiore alla contemplazione, che le cose materiali sono secondarie a quelle spirituali e così via. Quindi, avendo smantellato quello, spero, e quindi forse per alcune delle Marte qui avete una boccata di ossigeno e dirà ok, allora questa è una storia. Cosa possiamo imparare da questa storia? Abbiamo visto le virtù di Marta, però c'erano anche dei vizi. E forse questa storia è di questo che parla. Parla in effetti dei pericoli del servizio. Perché un buon servizio ci può portare all'amarezza verso gli altri. Come Marta era amareggiata verso Maria. E a volte noi facciamo le cose, ci diamo da fare, ci impegniamo, lavoriamo e poi vediamo gli altri che fanno meno di noi e ci amareggiamo. Il buon servizio può portarci alla preoccupazione, all'ansia. E infatti Maria era, Gesù dice, tu sei ansiosa per troppe cose. E il fatto di servire, di essere attivi per il Signore, per le cose, per la vita, per la famiglia, può portarci all'ansia. Il buon servizio può portarci anche a essere un po' sgarbati, un po' gretti, no? Perché Gesù era lì che stava dando questo insegnamento, chissà cosa stava insegnando, e Maria che era lì in contemplazione, Marta probabilmente non bussa neanche, no? Entra e dice Gesù, scusa, probabilmente interrompe Gesù nel mezzo della frase per sgridare Gesù che non stava sgridando Maria. E a volte il nostro servizio, la nostra attività, la nostra frenesia nel fare cose buone ci rende un pochettino antipatici. Il buon servizio può produrre i vizi dell'intemperanza ed essere troppo preoccupati per troppe cose. Ma forse la cosa principale che questa storia ci dice di Marta, che noi possiamo portare a casa, è che il buon servizio può portarci a non avere la virtù della prudenza. Allora, cos'è la prudenza? Come abbiamo visto, Maria non era sbagliata nelle virtù che stava esibendo, perché altre volte sono lodate nella scrittura. Lo sbaglio di Marta era nella scelta della virtù in quel momento, in quella circostanza. Perché Gesù mancavano pochi mesi alla passione e forse in quel momento, in quella circostanza, mangiare non era la priorità più alta. E quindi Marta non aveva sbagliato, era semplicemente inappropriata. Aveva fatto una cosa giusta nel momento sbagliato. C'è una frase in inglese che si dice reading the room, e praticamente dice Marta non ha saputo leggere la stanza. E a volte anche nella vita normale, noi, bisogna avere, e questa è la prudenza, saper capire la circostanza per poi sapere noi come ci dobbiamo comportare in quella circostanza, no? Quindi non so, voi mariti che tornate a casa e trovate vostra moglie con i figli che ha avuto una giornata terribile, si è rotta la lavatrice, ha inondato tutto, il cane è cascato dal balcone, la pianta preferita si è seccata, ci sono venuti i testimoni di Geova, cioè vostra moglie sta proprio con i capelli così, no? E voi tornate e dice: cara, andiamo a fare una cena romantica stasera, c'ho proprio voglia di portarti, magari non è proprio il momento giusto, no? E a volte poi noi ci offendiamo, oh, ma come, ha fatto una cosa bellissima, no? Ti ho proposto una cena romantica e tu mi hai sbranato, no? Non hai saputo leggere la stanza, eh? Una cosa giusta ma fatta nel contesto sbagliato è una mancanza di prudenza. Quindi il problema profondo di Marta, e Gesù è questo che va a sottolineare, non è la mancanza di una direzione giusta, ma la mancanza di equilibrio. Non era un errore di scelta, ma era la sua inflessibilità nel cambiamento. Non era l'ossessione con le cose materiali, ma era una distrazione spirituale. Erano quelle cose buone che in questo momento avevano soffocato i bisogni del suo spirito. Quindi il dovere può portarci a essere inflessibili e noi dobbiamo imparare che alcune cose possono andare in un modo diverso da quello che noi ci aspettavamo, da quello che noi avevamo programmato o da quello che normalmente si fa. E chiunque di voi è un po' ossessivo, compulsivo, portate questo messaggio a casa, perché l'ossessione e la compulsione è quella che dice le cose vanno fatte sempre così, sempre in questo modo e questo deve stare così. È un po' storto adesso lo raddrizzo. Così è, quella è l'ossessione e compulsione. E la prudenza non si sposa bene con quel tipo di atteggiamento. Il problema sta nella parola sempre. Dobbiamo sempre essere come Maria? No. Dobbiamo sempre essere come Marta? No. In questo caso dobbiamo essere come Maria? Sì. In questo caso dobbiamo essere come Marta? No. E quindi è il sempre che non ci aiuta. Quindi la prudenza sa leggere la stanza, ci dà quel discernimento di usare le giuste virtù nel giusto momento. Quindi nella tua vita, nella mia vita, ci sono dei momenti in cui devi agire e dei momenti, come abbiamo sentito questa mattina, che devi ascoltare. A volte dovrai sacrificare la tua famiglia per il servizio della Chiesa, a volte dovrai sacrificare il servizio della Chiesa per la tua famiglia. A volte devi essere nella stanza in preghiera, altre volte devi essere nella stanza a guardare i mondiali con l'Italia che vince. E a volte starai su tutta la notte a prepararti per qualche cosa, per qualche servizio, magari per il ritiro di chiesa e certe altre volte. Altre notti invece starai su tutta la notte perché è appena uscita la quinta stagione di Casa di Carta e te la devi guardare tutta. Il sempre è sbagliato, il sempre è sbagliato. Come dice l'Ecclesiaste, c'è un tempo per costruire, è un tempo per smontare, un tempo per ridere, un tempo per piangere, un tempo per ogni cosa. Quindi questa è la prima lezione da Marta. La seconda è più corta ed è in Giovanni 11, quindi cambiamo capitolo, è giusto così anche trovate questo testo e leggeremo solo un versetto perché ho solo un paio di cose da dire da questa seconda storia. E qui la storia è la storia della morte di Lazzaro, il fratello di Marta, e Lazzaro si ammala, le sorelle mandano a dire a Gesù: guarda, il tuo amico è ammalato. Gesù aspetta vari giorni, Lazzaro muore e poi finalmente Gesù arriva e in particolare il versetto 21. Ecco l'incontro di Marta con Gesù e gli dice: Signore, se tu eri qui o se tu fossi stato qua, non so perché la mia traduzione usa eri, sono un po' stato. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù tornato a Betania, questa volta perché è morto Lazzaro, e tra l'altro ancora una volta troviamo Maria che serve e Marta che unge i piedi di Gesù. E adesso Lazzaro è morto, e Gesù torna per fare probabilmente il più grande miracolo del suo ministero in terra, di risuscitare Lazzaro. E qui però vediamo di Marta qualche cosa che possiamo imparare sulle nostre aspettative e su quando le nostre aspettative sull'azione di Dio devono essere ricalibrate. Il versetto che abbiamo letto di Marta ci dimostra un tipico schema della preghiera di intercessione. Signore, colui che ami è ammalato. C'è quindi la petizione, c'è un riconoscimento: tu sei Signore. Poi dice: tu ci ami, c'è quello che tu ami, e noi stiamo soffrendo, è malato. Quindi Signore, amore, sofferenza, si sommano queste tre cose insieme, e qual è l'aspettativa? Che l'amore più la signoria di Gesù metterà fine alla sofferenza. Signore, quello che tu ami è malato. E quindi la preghiera implicita è: dato che tu sei il Signore, hai il potere, dato che tu ci ami e quindi sei interessato a noi, qui c'è una situazione di sofferenza, vieni e aggiusta la cosa. Quindi la nostra preghiera del Covid-19 sarebbe: Signore, coloro che tu ami sono malati, sono contagiati, sono infettati, hanno perso il lavoro, qualunque cosa sia la sofferenza, quindi vieni, Gesù, e aggiusta la cosa. Proteggici dal Covid, se l'abbiamo preso facci guarire, se l'abbiamo preso che non sia troppo grave e che possiamo poi tutti magari ritrovare il lavoro. Insomma, in qualche modo, Signore, aggiusta la nostra sofferenza. Ora, cosa succede quando questa preghiera non trova risposta? Perché in prima istanza questa preghiera non trova risposta, perché Lazzaro muore. E noi vediamo nel versetto 21 cosa succede quando non c'è risposta a questo tipo di preghiera classica. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ecco, le aspettative di Maria adesso vengono a galla. Se Gesù è qui, la sofferenza finirà, le cose cattive non succederanno. E notate, qui sposta il testo dal mio fratello, Signore, a quello che tu ami. E quindi, quando la sofferenza non finisce, la conclusione è: beh, allora Gesù non c'era. È lineare, no? Se tu fossi stato qua, non sarebbe morto. È morto, tu non sei qua. Gesù, tu non sei con me. E quindi, quando le nostre preghiere del tipo che ho appena elencato non vengono risposte, noi traiamo queste conclusioni. Uno, ma a Gesù non interessava la mia sofferenza. Due, Gesù forse aveva altre priorità, no? Non so, doveva far qualcosa per qualcuno migliore di me, no? Quindi non mi ha alleviato la sofferenza. Tre, ma forse Gesù sta cercando di insegnarmi qualcosa, no? Quindi Lazzaro è morto, quindi magari devo imparare qualcosa. Quattro, forse ho peccato e Gesù mi sta punendo. Questa sofferenza fa parte di una punizione che Gesù mi sta infliggendo. Oppure, non ho avuto abbastanza fede, no? Dovevo dire: Gesù, Gesù, sì, mi devo spremere di più con la fede, credere veramente che Gesù avrebbe guarito mio fratello Lazzaro e poi l'avrebbe fatto. Non l'ha fatto perché io non ho avuto abbastanza fede. E queste sono i pensieri che noi facciamo, sono le lotte dentro il nostro cuore che noi abbiamo quando le nostre preghiere del tipo di Marta non vengono risposte. Dio è sovrano, ci ama, ma la sofferenza non finisce. Ora, si dia il caso che questa storia qua abbia un lieto fine. Notate che ho detto si dia il caso. Perché in questa storia particolare Lazzaro poi viene risuscitato, quindi c'è un capovolgimento fantastico, no? E qui vediamo tutte le dinamiche di come Gesù ci sorprende, dei suoi scopi più alti nella nostra sofferenza temporanea che noi non capiamo, ma ci portano a una gioia più grande. E vediamo questa bellissima narrativa, questa storia di Lazzaro che viene risuscitato e ci domandiamo, come nella storia precedente, ma sono tutte così le storie? I Lazzari risuscitano sempre? Questa storia è una normativa per tutta la vita cristiana o è una storia come quella che abbiamo detto prima, c'è di nuovo il pericolo ermeneutico, è semplicemente una storia che in questo caso ha avuto un lieto fine, perché molte storie nella scrittura non hanno il lieto fine come questa.
Il nome Lazzaro è poco usato.
Il nome Lazzaro è poco usato. Pochi Lazzari risuscitati. Pensate ad Eva. Lei ha vissuto tutta la vita con un figlio che aveva ucciso l'altro figlio. Madre, immaginate avere uno dei vostri figli che ne ha ucciso l'altro. Quella sofferenza non è mai andata via, anche se Dio era sovrano e amava Eva. Pensate a Davide, al figlio che ha fatto con Batsheba. Quella storia non ha un lieto fine, perché il figlio è morto. Le conseguenze del peccato di Davide, malgrado la sua supplica, l'intercessione, il digiuno, la cenere, tutte le cose, tutta la fede che aveva messo, eccetera, eccetera, il figlio muore. Stefano, nel libro degli Atti, non fu risparmiato dall'essere lapidato, anche se amava Dio e Dio era sovrano. Immaginate, non so se Stefano era sposato, però io spesso, mi piacerebbe scrivere un libro sulla moglie di Stefano o sui figli adolescenti di Stefano. E come hanno fatto loro a vivere con la fede in un Dio sovrano che li amava quando Stefano è stato lapidato. La scheggia nella carne di Paolo non è mai andata via. Lui ha pregato tante volte che gli si è rimasto, mai andata via. A Gesù il calice non è andato oltre, anche se lui aveva chiesto, Dio fai passare, non è andato oltre il calice. Paolo è morto abbandonato in prigione. Geremia ha pianto tutta la vita, ha vissuto una vita di conflitto e probabilmente è morto lapidato in Egitto. Cioè, non ci sono molte storie a lieto fine come quelle di Lazzaro. Ezechiele è morto in cattività. Quindi in un mondo caduto, e questo io penso è una delle dottrine più dimenticate nel nostro modo di vivere il cristianesimo, la dottrina della caduta. Sì, parliamo della creazione, parliamo della redenzione, parliamo della ristorazione quando Gesù torna, ma in mezzo a tutto questo c'è la dottrina della caduta, c'è Genesi 3, che ha sconvolto tutto l'ordine di come dovrebbero essere le cose. In un mondo che è caduto, dove la morte non è ancora sconfitta, dove la creazione geme in attesa di redenzione, la risurrezione di Lazzaro non è la regola. È una miracolosa eccezione. E noi dobbiamo fare molta attenzione a non essere degli illusi, benvolenti ma illusi, nel pensare che questa narrativa della risurrezione di Lazzaro è la normativa per tutte le sofferenze nella nostra vita. La narrativa di Giuseppe venduto ai fratelli, che poi diventa secondo di Faraone, è una bellissima storia. Ogni tanto si ripete, ma sempre? Dovremmo aspettarci che questa è la normativa? No. Le parole di Marco Aurelio, dal suo famoso libro Meditazioni, parlano proprio delle nostre aspettative sbagliate. E lui dice: la stupidità è aspettarci i fichi d'inverno, oppure figli dagli anziani. È stupido aspettare fichi d'inverno. E se Dio non ha promesso di mettere fine alla nostra sofferenza sempre e di risuscitare tutti i nostri Lazzari, noi siamo stupidi e stiamo aspettando fichi d'inverno e molte volte soffriremo, entreremo in un conflitto di fede paurosa perché non capiamo Dio che cosa sta facendo. Noi dobbiamo capire che viviamo in un mondo caduto. Quindi dobbiamo imparare da Marta qua, avere aspettative giuste che si basano sulla realtà della caduta. In conclusione, fede, speranza, amore. La fede è fondamentale. Non voglio scoraggiare nessuno dal credere l'impossibile. Gesù può risuscitare i Lazzari, quindi guai a noi se diventiamo cinici, diciamo, ma no, Dio non fa più niente, no, soffriremo sempre, no, non c'è più speranza. No, c'è fede, vogliamo credere che può succedere. Anche la speranza è una cosa positiva. Noi possiamo guardare con speranza al futuro. Il problema è quanto in là nel futuro. Forse non la settimana prossima, forse non il mese prossimo, forse neanche fino alla fine della nostra vita. Ma la speranza è che la condizione di caduta e di sofferenza non è permanente. Maranatha. E l'amore deve rimanere lucido, l'amore deve rimanere che pensa con chiarezza, perché l'amore di Dio per noi non preclude la sofferenza. L'amore di Dio per noi non si esprime nell'aggiustare tutte le nostre circostanze, nel rimettere su tutti i nostri balocchetti ogni volta che cascano giù. Dio non ci ama in questo modo, ogni tanto, ma non è la norma. Dio non promette un continuo intervento che porterà via la nostra sofferenza in un mondo caduto. Quindi, spero di non aver messo in crisi nessuno, ma di avervi dato qualche cosa di cui riflettere, di cui pensare da Marta. Penso che se Marta fosse qui questa mattina ci direbbe due cose da queste due storie. La prima, siate prudenti nell'usare le virtù giuste al momento giusto. Seconda cosa che ci direbbe è siate saggi in ciò che vi aspettate da Dio mentre camminiamo in questo mondo caduto. Che il Signore ci benedica, sigilli la parola al cuore e butti via qualsiasi pulla di troppo detto questa mattina affinché rimanga il grano e porti frutto. Grazie.